Il Museo Bizantino di Nicosia. Benvenuto. Benvenuti al Centro Culturale della Fondazione Arcivescovo Macario Sterzo. Speriamo che questa vostra visita nel Museo Bizantino del nostro centro sia un unico e prezioso viaggio nel tempo. 1500 anni di storia d'arte di Cipro, ma anche di tutta l'Europa, si aprono davanti a voi. Vi auguriamo buon viaggio! Il Museo Bizantino, appartenente alla Fondazione Arcivescovo Macario Sterzo, è stato inaugurato nel 1982 e si trova al piano terra del Centro Culturale ed è diviso in tre ampie sale. Contiene la più ricca collezione di opere bizantine provenienti da tutta l'isola, costituita da mosaici, icone, affreschi, paramenti, utensili ecclesiastici, parti delle iconostasi di legno scolpito, manoscritti, eccetera. Il visitatore, attraverso queste opere, ha la possibilità di conoscere 1500 anni della storia dell'arte cipriota, mosaici proto-bizantini, icone bizantine e tardo-bizantine, affreschi ed opere miniaturistiche. Fondazione Arcivescovo Macario Sterzo. La creazione della Fondazione Arcivescovo Macario Sterzo è stata un'idea dell'indimenticabile presidente e arcivescovo della Repubblica di Cipro, Macario Sterzo. È stata però realizzata dai suoi successori, l'arcivescovo Crisostomo I e il presidente Spiros Kyprianou. L'atto della creazione della fondazione è stato firmato il 19 gennaio del 1978. Il centro culturale della Fondazione Arcivescovo Macario Sterzo è costituito dal Museo Bizantino, la Pinacoteca, una biblioteca e una casa editrice. Il Museo Bizantino. L'idea della creazione di un museo bizantino nazionale cipriota è nata dopo il passaggio del comando di Cipro dagli ottomani alla Gran Bretagna, 1878. Nello stesso periodo, 1883, è stato costruito anche il primo museo archeologico nazionale. Gli scavi clandestini fatti nelle vicinanze del monastero di Acheropita a Lapithos e il ritrovamento dei due tesori di Lambusa, il primo si trova al British Museum di Londra, il secondo al Metropolitan Museum di New York e una sua piccola parte al Museo di Cipro, hanno dimostrato la necessità della conservazione dei monumenti ecclesiastici e dei loro oggetti. Nel 1920 il Santo Sinodo di Cipro votò l'ordinamento riguardo alla collezione, alla protezione e alla conservazione dei monumenti di arte cristiana. È stata infatti stabilita anche la creazione del Museo Cristiano, dove sarebbero dovuti essere conservati gli oggetti. Tale istituzione sarebbe stata guidata da uno specializzato di archeologia cristiana. Il primo inventario delle antichità bizantine dell'isola è stato realizzato nel 1930 dal professore dell'Università di Atene Giorgio Sotiriu, che aveva proposto la realizzazione di un ufficio all'arcivescovato per il restauro e la conservazione dei musei bizantini. Anche se il popolo è stato stimolato in vari modi verso la conservazione dei monumenti, i furti e le distruzioni continuano. Infatti, per la protezione delle icone e degli oggetti preziosi, è stato organizzato il loro raccoglimento e la loro conservazione nell'arcivescovato e nelle cattedrali. Con l'approvazione dell'indipendenza di Cipro nel 1960, la protezione dei monumenti si intensificò, mentre contemporaneamente furono organizzate all'estero, nel 1967, grandi mostre di icone provenienti da tutta l'isola di Cipro. Con questa iniziativa sono stati fatti i primi passi per la fondazione del Museo Bizantino. Nel 1972 l'arcivescovo Macario Sterzo decise la fondazione del laboratorio di restauro delle icone e dei manoscritti nel monastero di San Spiridione di Tremetusia e la fondazione del Museo Bizantino proprio accanto all'arcivescovato. Purtroppo, però, il laboratorio è stato occupato dai turchi nel 1974. Tale occupazione ha avuto come conseguenza la spoliazione e la vendita abusiva all'estero di un gran numero di icone, manoscritti ed altri cimeli provenienti da tutta l'isola. Perciò la fondazione del Museo Bizantino non è stata realizzata subito, ma 5 anni dopo la morte dell'arcivescovo Macario Sterzo. Sala 1. L'icona della Madonna Vlachernitissa, chiesa della Madonna Faneromeni, Nicosia, IX secolo. Posizione in fondo alla parte destra dell'ingresso del museo. La piccola icona della Madonna Vlachernitissa, proveniente dalla chiesa della Madonna Faneromeni di Nicosia, è datata IX secolo, periodo delle invasioni arabe. In questo tipo iconografico, la Madonna è raffigurata in posizione frontale e tiene in mano davanti a lei un medaglione con inciso Gesù Cristo. Questo genere iconografico si presenta per la prima volta nel monastero delle Vlacherne di Costantinopoli. La figura di Gesù Cristo è abbastanza rovinata, mentre quella della Madonna è meglio individuabile. L'icona è stata realizzata con la tecnica ad encausto, la quale consiste nell'impiego di colori disciolti in cera liquefatta. Tale tecnica era molto diffusa in Egitto per la creazione delle prosopografie dei Fajum. Elementi iconografici come i grandi occhi a mandorla della Madonna richiamano sempre l'iconografia dei Fajum. L'icona della Madonna sul trono con monaci carmelitani, proveniente dalla chiesa di San Cassiano, Nicosia, e l'icona di San Nicola di Stegis, con donatori, proveniente dall'omonima chiesa di Cacopetria, fine XIII secolo, posizione alla parte destra dell'ingresso del museo. Le due icone di grandi dimensioni, cioè quella della Madonna sul trono con monaci carmelitani, proveniente dalla chiesa di San Cassiano a Nicosia, e l'icona di San Nicola di Steghi, con offerenti, proveniente dall'omonima chiesa di Cacopetria, appartengono al periodo tardo-bizantino, che a Cipro coincide con il periodo dell'occupazione francese e sono databili nella seconda metà del XIII secolo d.C. Le due icone hanno simili raffigurazioni, stile e tecniche pittoriche, fogli d'oro, tempera all'uovo e decorazioni a pastiglia. La sua sostruzione è costituita da tavole di legno sulle quali è stata attaccata la pergamena e su di essa è stata incollata la tela per ricevere la preparazione e gli strati pittorici. Le tavole di legno sono scolpite in tal modo da creare delle ampie cornici sui due lati, un arco trilobo sotto il quale è raffigurata la Madonna e San Nicola. Tutte e due le icone sono circondate in entrambi i lati da pannelli divisori che rappresentano il primo, i miracoli della Madonna secondo l'ordine dei Carmelitani, e il secondo, scene della vita di San Nicola. Si presume che entrambe le icone, viste le loro evidenti similitudini, provengano dalla stessa bottega. L'icona della Madonna ha delle forti caratteristiche occidentali. La Theotokos viene raffigurata come nell'iconografia occidentale della Madonna del Manto. In tale raffigurazione, la Madonna copre con il suo manto un gruppo di monaci carmelitani inginocchiati per proteggerli. Si tratta di scene di miracoli accompagnate da iscrizioni latine, che sono ignote nell'arte bizantina, attenenti all'ordine dei monaci romano-cattolici dei Carmelitani. Il volto sia della Madonna che di Cristo sono ricoperti di ridipinture e, secondo il loro stile, possono essere datate nel XVII secolo. Invece, le scene delle ampie cornici dell'icona di San Nicola appartengono all'arte bizantina e sono accompagnate da iscrizioni in greco. L'iscrizione «O Aios Nicolaos Otis Tegis», «San Nicola del Tetto», informa i visitatori che tale icona è stata sin dall'inizio destinata all'omonimo monastero in Cacopetria, sul monte Troodos. Sulla parte bassa dell'icona sono raffigurati i donatori. Si tratta di una famiglia occidentale composta di un cavaliere armato, sua moglie, sua figlia e il suo cavallo. Questi due esempi, l'uno con iscrizioni in latino e l'altro con iscrizioni in greco, documentano l'esistenza a Cipro del XIII secolo di botteghe miste che operavano sia per i greci che per i latini. Inoltre, come viene chiaramente dimostrato dal caso dell'icona di San Nicola di Steghi, i signori occidentali mostravano la loro riverenza alla Chiesa ortodossa attraverso donazioni di icone. L'icona di Santa Marina. Chiesa di Santa Marina a Pedulas, XIII secolo. Posizione, primo divisorio a destra, di fronte all'icona della Madonna Vlachernitis. L'icona di Santa Marina, che è del XIII secolo, proviene dalla chiesa di Santa Marina di Pedulas e porta delle decorazioni a rilievo. Attorno alla figura centrale, cioè quella della Santa, vi sono dei pannelli raffiguranti delle scene tratte dalla sua vita e dal suo martirio. Purtroppo, le scene riguardanti la vita della Santa sono molto rovinate a causa del disfacimento della sostruzione, ma anche a causa del fatto che sono state dipinte su fogli di metallo. La figura della Santa è caratterizzata da una forte schematizzazione che viene accentuata da color rosso sul viso e dalla mancanza di volume. Tale icona è un esempio rappresentativo della produzione artistica cipriota del XIII secolo, conosciuta come maniera cipria, stile cipriota, un incrocio tra l'arte tardo-comnena bizantina e l'arte dei crociati. L'icona ha delle decorazioni a pastiglia con girali vegetali e dei gigli, fleur de lis, simbolo della famiglia francese dei Lusignano che regnava a Cipro. L'icona di San Giovanni Battista, chiesa della Madonna di Asino a Nikitari, inizi XII secolo, e l'icona della Madonna Glicofilusa, chiesa della Madonna Crisalignotissa, XII e XVI secolo. Posizione, lato destro del primo paravento romboidale centrale. L'icona di Giovanni Battista proveniente dalla chiesa della Madonna di Asinu e quella della Madonna Glicofilusa proveniente dalla chiesa della Madonna Crisalignotissa a Nicosia si datano entrambe nel XII secolo e appartengono allo stile dell'arte comnena tarda. A questo stesso stile appartengono inoltre alcuni dei capolavori dell'arte bizantina cipriota, come gli affreschi della Madonna di Asinu, della Madonna a Tricomo, della Madonna di Araca, della Madonna a Fetrica a Cuzzovendi, dell'eremo di San Neofito a Paphos, dei Santi Apostoli a Pera Choriò, di Antifonitis, eccetera. Le caratteristiche dell'arte comnena, che in seguito influenzarono l'arte cipriota del XIII secolo, conosciuta come maniera cipria, sono individuabili attraverso gli occhi a mandorla e il naso oblungo. L'icona di San Giovanni, per le sue similitudini riguardanti lo stile artistico, va collegata alla prima fase degli affreschi di Asinu, datati 1105-1106. Al XII secolo appartengono solo il viso di Gesù Cristo e quello della Madonna. Il resto è stato sovradipinto durante il XVI secolo. Gli elementi artistici del periodo si distinguono nelle caratteristiche plastiche del viso, l'espressione e la spiritualità trasmesse dalla figura, il naso curvo e oblungo, le ombre sotto gli occhi e le labbra. L'icona di Gesù Cristo e della Madonna, chiesa della Madonna di Araca, la Guderà, XII secolo. Posizione, lato sinistro e lato destro del secondo paravento romboidale centrale. Le due icone despotiche provengono dall'iconostasi della chiesa della Madonna di Araca. La loro parte interna è scolpita in tal modo da creare attorno alla figura centrale una cornice. Sull'icona di Gesù Cristo, in tale cornice, si raffigurano dei santi e vi è anche una dedica epigrafica, mentre la cornice dell'icona della Madonna è decorata semplicemente da motivi romboidali e lineari. I segni dei due chiodi, che si vedono intorno alla testa di Gesù Cristo, sono i segni di un'aureola metallica, probabilmente di argento o d'oro, la quale però non è stata salvata. Inizialmente, le aureole e i rivestimenti delle icone erano fatte di metalli preziosi, però, dopo il dominio francese e il peggioramento della situazione economica dei ciprioti, le aureole venivano fatte di materiali più economici, come la tecnica a pastiglia. Con tale tecnica si creavano dei motivi decorativi che in seguito venivano coperti da fogli d'oro, d'argento o di stagno. L'abito esterno della Madonna, conosciuto come Maforion, è decorato con tre stelle cruciformi, situate all'altezza della testa e delle spalle, simbolo della sua verginità. L'icona di Cristo, invece, è meglio conservata e permette al visitatore di distinguere la capacità dell'artista, che in questo caso, probabilmente, si tratta di Teodoro Apsevdis, pittore di Costantinopoli che firmò gli affreschi dell'eremo di San Neofito a Paphos. A lui sono stati attribuiti anche gli affreschi della chiesa della Madonna di Araca. Molto impressionante è il contrasto dei colori usati, sia caldi che freddi, verde, rosso, rosso e blu, e inoltre la presenza dei metalli, argento ed oro, che creano intensità e movimento. Il movimento e la dinamicità dell'opera si accentua inoltre attraverso la fitta linearità della chioma e la barba di Gesù Cristo. Questa icona è considerata uno dei capolavori dell'arte bizantina tardo-comnena. Icone oblunghe di Gesù Cristo con angeli e donatori, San Eleuterio, Santa Parascevè, proveniente dalla chiesa della Madonna Crisalignotissa, Nicosia, 1356, inizi XV secolo. Posizione, muro sinistro tra il primo e il secondo paravento. Durante il XIV secolo, i contatti di Cipro con Costantinopoli si intensificarono e mano a mano l'arte di questo periodo, chiamata arte paleologa, arriva a Cipro. Queste icone oblunghe, che coprivano colonne o nicchie, sono esempi indicativi di questo stile. Sono icone in onore dei defunti, raffigurati sulla parte bassa delle composizioni. L'icona di Gesù Cristo con gli angeli e i donatori, che riporta l'anno 1356, è molto importante, appunto perché è l'unica che riporta una datazione. Sotto la figura di Gesù Cristo sul trono vi sono due angeli imploratori e più in basso sono raffigurati i donatori, Manuele ed Eufemia Xirù, e la loro defunta figlia Maria. Si tratta di un'icona memoriale realizzata in onore della figlia defunta da parte dei genitori. Il ritratto della defunta segue lo schema delle gotiche steli funerarie a rilievo, con la rappresentazione frontale del defunto. L'insolita forma oblunga dell'icona la ritroviamo anche in altre tre icone in esposizione al Museo Bizantino, provenienti dalla chiesa della Madonna Chryselignotissa a Nicosia, dove erano state raccolte decine di icone, probabilmente a causa della demolizione di decine di chiese durante la costruzione delle mura veneziane di Nicosia. L'icona è caratterizzata da innovazioni contemporanee dell'arte soprannominata paleologa, che danno una freschezza e una vivacità alla composizione. I colori luminosi e lucidi risaltano il volume e le pieghe degli indumenti e ricreano delicatamente le carnagioni delle figure, rendendo il loro stato d'anime una nobile tristezza. È molto evidente l'impegno dell'artista riguardo alla resa della prospettiva e della terza dimensione. Per esempio, la figura di Gesù Cristo sul trono è resa seduta, senza però una vera e propria raffigurazione del suo trono. La figura della defunta e il suo sguardo malinconico vengono resi molto dettagliatamente. I suoi capelli biondi sono ornati di un diadema aureo e di pendoni. Al collo ha una croce d'oro. Porta un mantello di color scuro, con delle decorazioni vegetali sempre in oro, un abito bizantino opulento, di color arancione, decorato di pesci aurei, che formano dei rombi contenenti delle stelle. Il ritratto della defunta Maria ricorda ritratti funerari analoghi, che si trovano al monastero di Costantinopoli. I genitori di Maria sono vestiti secondo le usanze di quel periodo. La madre porta un lungo mantello nero che le copre la testa, una benda sui capelli e un chitone rosso con decorazioni auree. Anche il padre è vestito con un mantello nero e un chitone rosso. Figure simili si incontrano anche in altre icone esposte accanto, come per esempio la Madonna sul trono proveniente dalla chiesa della Madonna Chryselignotissa e un frammento di un'altra icona oblunga, sempre dalla stessa chiesa. Entrambe le icone rappresentano la figura frontale ed eretta di una giovane donna, che ha delle forti similitudini con Maria dell'icona precedentemente descritta. La foggiatura delle carnagioni, la morbida piegatura degli indumenti di Cristo e degli angeli, ma anche i colori caldi, collegano questa icona a quella, sempre di forma oblunga, di San Eleuterio, appartenente alla chiesa della Madonna Chryselignotissa di Nicosia. Il fatto che tale icona non sia in ottimo stato di conservazione non permette una sua sicura attribuzione alla bottega che ha realizzato l'icona precedente. Sotto l'icona di San Eleuterio vi sono raffigurati dei giovani defunti in posizione frontale, con le mani incrociate. L'icona di Santa Parascevè è un'opera posteriore a quelle descritte prima, cosa che viene dimostrata dai colori meno luminosi. La figura slanciata della santa, che davanti al petto tiene una medaglia con la figura del defunto Gesù Cristo all'estrema umiliazione, si identifica con il giorno di Venerdì Santo e non con la Santa Parascevè, venerdì. Si tratta di uno stile iconografico cipriota, analogo a quello di Santa Kyriakí, domenica, che rappresenta il giorno della domenica e non proprio la santa. Sulla parte inferiore dell'icona vi è la figura di una persona defunta inginocchiata, in posizione supplicante. Questa persona si trova nell'Ade insieme al defunto Gesù Cristo e prega per il resuscitamento della sua anima. Dittico, chiesa dell'Arcangelo Michele, Lefconico, XV-XVI secolo. Posizione, secondo paravento romboidale centrale. Si tratta di uno dei pochi dittici salvati, appartenenti alla chiesa dell'Arcangelo Michele a Lefconico, oggi occupata dai turchi. Questo dittico è stato salvato perché, facendo parte di una mostra itinerante chiamata Tesori di Cipro, durante l'invasione turca si trovava nell'arcivescovato. Su tale dittico vi sono raffigurate 16 scene del ciclo cristologico e del ciclo mariologico. La narrazione iconografica inizia dalla parte sinistra con la preghiera di Anna e Gioacchino, la nascita di Maria Vergine, l'annunciazione, l'ingresso al Tempio di Maria Vergine, la nascita di Gesù Cristo, l'ingresso al Tempio del Signore, il battesimo di Cristo, la trasfigurazione, l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, l'ultima cena, la crocifissione di stile occidentale, la resurrezione, l'ascensione, la Pentecoste, la dormizione della Vergine e l'assunzione della Vergine. Opere, come questo dittico, dimostrano lo sviluppo dello stile rinascimentale cipriota, poiché probabilmente tale opera è stata importata da Venezia o da altre città veneziane verso il XV secolo. La forte influenza occidentale si nota attraverso l'architettura gotica degli edifici, dove si individuano degli elementi dell'arte del Rinascimento italiano del XIV-XV secolo, come sono le torri, gli archi a sesto acuto, la prospettiva di un punto centrale, elementi che fanno parte dell'arte rinascimentale italiana dei secoli XIV e XV. L'icona bifacciale raffigurante la Deposizione e la Madonna Athanasiotissa, chiesa di Santa Marina, Calo Panayotis, 1400. Posizione a destra del terzo paravento romboidale centrale. L'icona della Deposizione, datata XV secolo, è processionale e bilaterale, poiché nella sua parte posteriore è raffigurata la Madonna Athanasiotissa, raffigurazione che purtroppo è molto rovinata. Tale icona è considerata un esempio indicativo dello stile paleologo a Cipro, dove in punti secondari si individua la influenza dell'arte occidentale. Nell'arte paleologa, bizantina, le figure tendono a essere più reali, avvicinandosi più allo stile classico, con buone proporzioni. Sono figure slanciate coperte da abiti di colori morbidi, che valorizzano la forma del corpo, mentre la corretta impostazione della luce accentua il volume. L'ingresso di Gesù in Gerusalemme, chiesa della Madonna Crisaliniotissa, Nicosia, 1546. Posizione, terzo paravento divisorio, a destra. L'icona raffigurante l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, secondo l'iscrizione riportata, è datata 1546 e proviene dalla chiesa della Madonna Crisaliniotissa di Nicosia. Si tratta della solita iconografia dell'argomento. In questo caso, però, l'artista ha messo il disegno preparatorio al contrario, con la conseguenza che l'asinello con Gesù Cristo si trovano a destra della composizione e la città di Gerusalemme a sinistra. La città di Gerusalemme si riconosce dall'edificio circolare al centro che rappresenta il Tempio di Salomone. La scena rappresenta l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, seduto su un asinello e seguito dai suoi discepoli. A sinistra, davanti alle mura di Gerusalemme, è rappresentata la folla degli ebrei che accolgono Cristo. Sugli alberi vi sono dei bambini che tagliano dei rami, mentre altri stendono a terra le loro vesti per far passare sopra l'asinello con Gesù, secondo la tradizione evangelica. In basso dell'icona vi è una famiglia nobile, costituita dai genitori e i due figli. La discesa negli inferi. Chiesa della Madonna Crisaliniotissa, Nicosia, 1563. Posizione, terzo paravento divisorio, a destra. L'icona rappresenta l'ascensione di stile bizantino, nota come la discesa di Gesù negli inferi. L'iconografia della scena è basata sull'apocrifo Vangelo di Nicodemo, dove viene descritta in modo molto dettagliato la discesa di Gesù negli inferi, accompagnato da Simeone il Giusto, che fu resuscitato, e dai suoi due figli. Gesù viene rappresentato al centro dell'icona, davanti alla grotta in gloria. Sta alle porte dell'Ade e contemporaneamente solleva, con entrambi le mani, Adamo ed Eva. Dietro ai predecessori vi sono i profeti e gli eletti. A sinistra si distinguono Giovanni Battista, Salomone, Davide e altri re e profeti dell'Antico Testamento. In basso, in posizione centrale, sono raffigurati Satana ed Ade, incatenati. La gloria di Gesù è circondata da due angeli, di cui quello a destra tiene lo stendardo della resurrezione. Ai piedi di Gesù, accanto ad Adamo, è raffigurato il defunto Menikos Pelecanos, inginocchiato in posizione supplicante, la cui famiglia aveva donato questa icona nel 1563, cosa dimostrata dall'iscrizione presente su di essa. Madonna Odigetria con angeli e donatori. Chiesa di San Cassiano, Nicosia, 1529. Posizione, quarto paravento divisorio, a destra. Su questa icona è rappresentata la Madonna Odigetria, secondo il caratteristico stile iconografico, dove con la mano sinistra tiene Gesù Cristo e ha la mano destra di fronte al suo petto. Gesù Cristo ha lo sguardo voltato verso di lei, benedice e tiene un rotolo chiuso. Agli angoli superiori sono raffigurati i busti degli arcangeli Michele e Gabriele, con le mani coperte. Gesù Cristo e la Madonna sono circondati da serafini volanti. Nella parte bassa dell'icona, su uno sfondo verde, è raffigurata una chiesa sostenuta da due angeli. Si tratta di una chiesa a tre navate, di cui quella centrale è sopraelevata. Nella sua parte est vi è un campanile veneziano a torre. Nella parte nord, su un arco cieco, è rappresentata la Madonna con Gesù bambino nello stile di Glico Filusa e sotto l'arco vi è l'epigrafe dedicatoria. Devozione del seguente di Dio Vavà e di sua moglie. Amen, 1529. I coniugi Vavà, dell'iscrizione, vestiti con abiti dell'epoca, sono raffigurati in ginocchio, a destra e a sinistra della figura della Madonna. Probabilmente questi donatori sono gli stessi che hanno donato anche una chiesa dedicata alla Madonna che purtroppo non è stata salvata. L'iconografia di questo tema è tratta dalla Madonna di Loreto, dove viene raffigurato il trasporto della casa della Vergine Maria da Nazareth a Loreto, in Italia. Si tratta della versione bizantina di tale tema iconografico. Il giudizio universale. Icone provenienti dalle chiese della Madonna di Faneromenia a Nicosia e Santi Anargiri a Fini, XVI secolo. Posizione muro sud, tra il quarto e il quinto paravento divisorio. La rappresentazione del giudizio universale si sviluppa attorno all'asse diagonale formato dal fiume di fuoco che raggiunge l'inferno. Nella parte superiore, in posizione centrale, è raffigurato Gesù giudice, circondato da Giovanni Battista, dalla Madonna, gli apostoli e gruppi di angeli. Ai suoi piedi vi sono i simboli degli evangelisti e defunti che aspettano il momento del giudizio. Più in basso è rappresentata la preparazione del trono e gli eletti. A destra si trova l'arcangelo Michele che solleva la spada minacciando un gruppo di persone. Lo spazio rimanente è occupato dalla raffigurazione dell'inferno, della terra, del cielo, delle torture dei peccatori e del dragone del mare. A sinistra vi è il paradiso. Alle sue porte è raffigurato San Pietro con le chiavi, seguito dagli eletti. Nel paradiso è rappresentata la Madonna sul trono, tra gli angeli. Poi è raffigurato Abramo e ai suoi piedi il povero Lazzaro ed altri eletti. A sinistra vi è il ladro pentito che tiene la sua croce. Ai piedi della Vergine Maria è raffigurato il donatore dell'icona e il prelato Massimo. Sotto la raffigurazione del paradiso vi sono i suoi quattro fiumi, mentre nel livello più basso è rappresentato il ricco della parabola che brucia nell'inferno, chiedendo ad Abramo di mandare il povero Lazzaro a portargli un po' d'acqua. Alla sua sinistra è rappresentata una coppia mentre dorme di domenica e viene rapita dai diavoli. Nell'ultimo livello vi sono rappresentate, in cinque colori diversi, le anime dei dannati. La cosa impressionante di queste icone è l'abbinamento dei colori, ma anche i vari elementi occidentali, come la resa della terza dimensione e l'anatomia del corpo. Tali elementi ricordano l'influenza dell'arte rinascimentale con la quale Cipro ha avuto dei rapporti. In modo molto simile è stato rappresentato lo stesso tema anche su un'icona appartenente alla chiesa di Faneromeni a Nicosia. In questo caso, però, la rappresentazione dell'inferno come un castello veneziano aveva lo scopo di trasmettere ai ciprioti occupati dai veneziani messaggi di tipo politico. La dormizione della Vergine Maria, chiesa dell'arcangelo Michele Tripioti, Nicosia, XVI secolo. Posizione, quarto paravento divisorio a sinistra. Su questa icona è raffigurata la dormizione della Vergine Maria, l'episodio di Iefonia e l'arrivo degli apostoli su una nube. Nella parte centrale vi è la Madonna sul letto sepolcrale, Cristo, che tiene la sua anima dall'aspetto di neonato fasciato, circondato da gloria e da angeli, apostoli, gerarchi e fedeli. L'episodio di Iefonia è raffigurato in primo piano con l'arcangelo Michele che tagliò le mani del profanatore che cercò di capovolgere il letto sepolcrale. Nella parte superiore sono raffigurati gli apostoli che arrivano dall'altra parte del mondo su nubi, ma anche l'assunzione della Madonna. Vicino all'episodio di Iefonia, in primo piano, è raffigurato inginocchiato il donatore dell'icona, un giovane uomo che porta indumenti veneziani. Il sorprendente edificio che appare sullo sfondo, di forma triangolare che ricorda il ponte di Rialto a Venezia, la resa della prospettiva dell'icona, i colori brillanti, la resa naturale delle figure e le morbide pieghe degli indumenti, rendono quest'opera uno degli esempi più caratteristici dello stile rinascimentale cipriota, che fiorisce nell'isola durante l'occupazione veneziana. San Nicola, chiesa della Madonna Crisialignotissa, Nicosia, XVI secolo. Posizione, quinto paravento divisorio a sinistra. Il santo è raffigurato in posizione rigorosamente frontale, su sfondo dorato, a mezzo busto, dal viso rotondo, calvo con zigomi intensi, secondo l'iconografia come la conosciamo da L'interpretazione dell'arte pittorica di Dionisio da Furnà. Lo stile iconografico dell'icona segue il modello che è stato canonizzato dalla pittura cretese del XV secolo, reso famoso grazie alle opere del pittore Rizzo. San Nicola è raffigurato mentre benedice, avendo la mano destra di fronte al suo petto e con la mano sinistra tiene sotto la tonacella rossa un Vangelo chiuso. Lo spessore delle pagine del Vangelo è di color porpora, mentre la copertina è color ocra e decorata con pietre preziose e tratteggi dorati. Il santo indossa paramenti episcopali, tonacella rossa, paramento azzurro che si contraddistingue dall'apertura al collo, dai manicotti dorati e dal paglio bianco-cenere distintivo del suo rango episcopale, decorato con grandi croci nere con incassatura d'oro. A destra e a sinistra della testa del santo, su sfondo dorato, con aureola incisa, sono raffigurati su scala più piccola Cristo e la Madonna, che guardano il santo, offrendogli i simboli dell'assioma episcopale. La Madonna indossa un maforio di color porpora, ha le mani coperte sotto il suo indumento e offre al santo un palio di color cenere con tre croci dorate. Cristo si trova a destra del santo e indossa un chitone color porpora e una tunica color ocra illuminato da tratteggi dorati. Nella sua mano sinistra tiene chiusa una pergamena, mentre con quella destra offre a San Nicola il Vangelo chiuso. La precisione geometrica nella resa dei tratteggi dei palli, la resa del volume del volto con l'armoniosa unione della tonalità e la perfezione tecnica, sia secondo l'esecuzione pittorica che della costruzione della tavola, attribuiscono la realizzazione dell'icona a una bottega cretese del XVI secolo che imitava le opere di Andrea Rizzo. Nella parte inferiore dell'icona sono raffigurati i donatori, i genitori e il loro figlio con le mani in gesto di preghiera. I maschi a sinistra indossano cappelli e soprabiti neri. La madre a destra ha la testa coperta con benda bianca di maglia, coperta da un velo bianco, e indossa un largo vestito nero scollato che è coperto da un trasparente indumento bianco secondo le usanze della prima metà del XVI secolo. L'Annunciazione della Vergine Maria, chiesa della Madonna Fanerromeni, Nicosia. Inizi XVII secolo, opera di Emanuele Gianfurnari. Posizione nella parete nord dopo il quinto paravento divisorio a sinistra. L'Annunciazione della Madonna è opera del pittore di Corfù Emanuele Gianfurnari, 1570-1631, che ha vissuto e lavorato a Venezia. Il grande numero delle icone di Gianfurnari, che è stato localizzato a Cipro, e il fatto che era sposato con una cipriota porta alla conclusione che l'artista di Corfù aveva lavorato per un periodo nell'isola di Cipro, soprattutto nella città di Larnaca, da dove proveniva la famiglia della moglie. L'opera è datata ai primi decenni del XVII secolo. L'opera di Gianfurnari coprì in parte il vuoto artistico che si creò a causa della desolazione degli artisti nei primi 50 anni dopo la conquista ottomana, rinnovando la pittura tardo-bizantina di Cipro, grazie ad elementi di pittura contemporanea cretese. L'iconografia dell'Annunciazione della Madonna segue un vecchio modello che si ripete durante il XVI secolo a Perivlepto, al monastero di Cutlumusio e altrove. La Madonna è raffigurata in gesto di preghiera con le due mani innalzate e in un libro aperto che si trova davanti a lei vi è l'iscrizione «Non mi allettare, perché non ho mai conosciuto il piacere della vita», che deriva dal Vespro del 25 marzo. Questa raffigurazione del libro aperto è un elemento caratteristico occidentale come nell'Annunciazione di Leonardo da Vinci a Firenze. Le somiglianze iconografiche tra l'opera di Leonardo da Vinci e quella di Gianfurnari riguardano la raffigurazione dell'Eggio, la posa della Madonna e la raffigurazione del giardino sullo sfondo. L'arte di Gianfurnari presenta parentela iconografica con quella del maestro Marco Bathà e tramite esso con il grande pittore cretese Michele Damaskinos. Nonostante alcuni difetti di disegno che presenta l'icona, si verifica un sostanziale rapporto di Gianfurnari con questi artisti riguardo al modo di introduzione e l'uso di elementi fisiocratici italiani, come le morbide pieghe, la resa della prospettiva, la decorazione degli edifici e dei mobili. Su questa icona, però, si presentano alcune mancanze pittoriche, particolarmente riguardo la resa dei piedi della Madonna. L'icona dell'Annunciazione probabilmente aveva avuto come prototipo iconografico il mosaico dell'Annunciazione della Chiesa di San Giorgio dei Greci a Venezia. Comunione degli Apostoli della Chiesa della Madonna Crisaliniotissa, Nicosia, fine XV secolo. Posizione, lato destro del terzo paravento centrale romboidale. Nella parte centrale della sala dietro ad un altare è raffigurato Cristo sul trono, che benedice i suoi discepoli alla sua destra e alla sua sinistra. L'evocazione degli Apostoli è sottolineata da due iscrizioni dorate che partono dal lato dove vi è raffigurato Gesù e finiscono al lato dove vi sono i primi Apostoli.